cari amici, Betania, io ci sono stato a Betania, laddove Lazzaro fu risuscitato, dove Gesù spesso andava a cena, erano suoi amici, forse anche cugini, Marta e Maria. Gesù, dopo tanta stanchezza, dopo tanto peregrinare a piedi, si rifugiava a Betania, circa 3 chilometri da Gerusalemme. E lì si riposava. Immaginate la gioia di tutte e tre, ma soprattutto delle sorelle, molto più attente. Marta per un verso e Maria per l'altro. Non pareva che un sogno avere il maestro a casa per poter ascoltare quasi in lezione privata la sua parola. Tanto che Maria si era accovacciata, stile orientale, ai piedi di Gesù e pendeva dalle sue labbra mentre Gesù istruiva. Marta a un certo punto va a protestare, dice: ma maestro, tu oggi sei ospite, di a mia sorella che mi dia una mano, no? Invece di sentirsi dire brava, che prepari il pranzo eccetera, Gesù la rimprovera e le dice: Marta, Marta, tu ti affaccendi, tu ti affatichi, sei intesa per molti lavori, non sono necessari. La mia mamma avrebbe detto: ma se non cucino non mangi, E non piaceva sto Vangelo alla mia mamma, Ma Gesù non è che voleva rimproverare Marta per il suo servizio, il suo amore, no. Voleva solo dire: anche un panino con qualcosa dentro, anche solo, va bene. La cosa principale non è cucinare, struffare, la struffomania di tante donne, ascoltare. La prima cosa, tua sorella ha scelto la parte migliore, l'unica cosa che conta, che non le verrà mai tolta. Vedete, tutte le donne quando lavorano, è giusto, brave le donne che vanno così. Io quando vado in una casa che trovo pulito, le tende ben messe, il profumo della cucina, e me da gusto, tutto, una tavola ben imbandita magari con i fiori in mezzo, e me da gusto. Beh, è segno di gentilezza, di finezza d'animo. Brava, brava Marta. Tutte le donne vogliono far bella figura davanti all'ospite. Gesù le dice: Marta, sta attenta che tu in fondo non è che volessi fare un piacere a me per primo, ma fa un piacere a te per fare bella figura davanti a me. Come tutte le donne, ovviamente, no? Cosa dobbiamo pensare di questa bellissima scena familiare? Gesù dice e ricorda: l'unica cosa che conta nella vita, l'unica, la più preziosa, è l'ascolto attento della parola di Dio. Gesù nelle parabole quante volte ci ha raccontato, no? Il contadino che sa che nel suo campo c'è un valore prezioso, che fa? Va, compra il campo, e c'è il mercante che sa che c'è una perla preziosa, ma vende tutto per poterla acquistare. Così anche noi, vedete, anche noi, amici, dobbiamo nella nostra vita fare una scala prioritaria di valori. Ciò che conta meno, che non conta niente. Perché se mettiamo la testa al posto dei piedi e i piedi al posto della testa, non va bene. Molte persone fanno proprio questa operazione. Mettono la testa al posto dei piedi e i piedi al posto della testa. E amici, capite che così non va bene. Vedete, perché Gesù è andato in casa di Marta e Maria? Ma per farli contenti, per farli felici, per dar loro un obiettivo da raggiungere, che era l'ascolto e la fede nelle sue parole. La fede. La fede è un dono di Dio, amici. Voi tutti qui presenti, tutti avete la fede, tutti. E poi bisogna vedere se questa fede è rimasta in nuce, un semino non sviluppato. Se questa fede si è sviluppata con una piccola pianta alta 1 centimetro, oppure un albero robusto dove vanno a nidificare gli uccelli, dipende. Vedete, nella vita tutti abbiamo dei grandi talenti, che Dio a nessuno ha dato niente, a tutti ha dato qualcosa. A chi il potere di pitturare? Qui abbiamo Michelino, che è un artista che pittura, che fa le miniature. C'è l'artista che ama la musica e va in delirio per la musica. So che ieri sera a Perugia un grande concerto c'è stato stanotte, sentito per radio stamattina, tre grandi musicisti mondiali qui a Perugia, non so se in piazza 4 novembre, migliaia di persone. Bello la musica, bellissimo. C'è chi ha il talento dello sport, chi è campione di qua, chi c'ha, amici, tutti abbiamo dentro qualcosa, queste spinte interiori che ci promuovono verso obiettivi. Quali obiettivi? Ecco, amici, quali obiettivi? La fede è un dono, ma per aver la fede, per poterla acquisire, occorre fare un cammino. Innanzitutto, vedete, c'è avere il senso dei valori spirituali. Prima tappa, valori spirituali. Per procedere poi, ora ve lo spiego, ai valori soprannaturali. Vedete, chi di voi o chi di noi non ha incontrato persone che hanno uno sguardo miope, non sanno vedere lontano? Per molte persone la realtà si identifica con i beni visibili, quantificabili, materiali. Sono i cosiddetti uomini d'affari. Tutto ciò che si vede, si tocca, si costruisce, il denaro, la carriera, il prestigio, l'onore, i posti, eccetera. Il comfort, la bellezza, la forza fisica, essere atleti, essere amici, tutte cose belle, per carità. Ma capite che sono obiettivi, primi obiettivi. Se ci fermiamo qui, siamo a terra, quasi a terra. Siamo nel 1943. Tempo di guerra. Ovviamente ero un ragazzino, non conoscevo queste parole di un grande scrittore francese, l'ho conosciute dopo, negli anni 60. Si chiamava Saint-Exupéry, di cui spesso sentiamo parlare anche in televisione. Scrive queste cose. Allora, l'uomo d'oggi muore di sete. Non c'è che un problema al mondo, uno solo: restituire agli uomini il significato spirituale delle inquietudini spirituali. Non si può vivere, 43, solo di frigoriferi, di politica, di bilanci, di parole incrociate. Non si può vivere senza poesia, senza colore, senza amore, senza musica, senza uno sguardo elevato. Oggi potremmo dire, non possiamo pensare solo ai computer, ai telefonini, all'informatica. L'uomo di oggi che... Una volta vi ho citato Einstein, ve lo ripeto. Dice Einstein, quando la tecnologia supererà i rapporti umani, e questo detto me l'hanno telefonato sotto sei ragazzi che erano andati insieme per passare una serata, tutti sei con i telefonini, un per uno, sei, tutti così. E Einstein, quando la tecnologia supererà le relazioni umane, avremo creato un mondo di imbecilli. Eccolo, siamo arrivati. La tecnologia che supera i rapporti umani. I nostri ragazzi non sanno più parlare. Quando mandano i messaggini, TVB, tacita papà. Non sanno più esprimersi, ma neppure in lingua italiana, ma neppure i sentimenti, perché ormai sono diventati muti nell'espressione, muti nel cuore. Non si può vivere solo di frigoriferi, senza poesia, oggi di telefonini, di computer, di informatica e tutte queste belle cose, no? Occorre, amici, fare un bel salto di qualità. Vedete, davanti a certi uomini puramente tecnici, materialisti, stanno sempre lì a contare i soldi, a fare i bilanci. Io ho incontrato tante persone veramente belle. Ho incontrato persone di pensiero, studiosi. Quanti ne ho incontrati? Che si appassionavano a ricercare le leggi della natura, le leggi dell'essere. Ho incontrato anche filosofi. Il filosofo che vuol rendersi conto del perché delle cose e scoprire veramente i fini o il fine, il senso della vita. Ho incontrato degli artisti, Donnello, un ultimo, guardate qui Donnello, che intuiscono collegamenti simbolici che spaziano quella fantasia nel mondo dell'universo infinito, no? Vedete, non è la bellezza esteriore, la forza fisica, neppure il comfort, il denaro, la posizione sociale che contano per primi, ma conta l'intelligenza, la libertà, sensibilizzate ai valori di verità, di rettitudine, di bellezza spirituale, di rispetto, di amore, di generosità, di dono. Amici, senza questi valori noi moriamo di inedia, è un mondo senza senso. Io sento la gente che è stufa, basta, la gente non ne può più. La gente ha bisogno di valori interiori, di rapporti più umani. Oggi non c'è più né il saluto, né il sorriso, né il grazie, né il prego. Siamo in un mondo di barbari, dove conta molto spesso il denaro, ciò che si vede, ciò che si conta, prospettive a basso cabotaggio lungo la costa, non in alto mare. Amici, ci vogliono persone di spirito. Questo è il primo gesto per capire la fede. L'uomo del materiale non capisce niente, sordo. L'uomo dello spirito, dei valori spirituali, comincia ad aprirsi ad un messaggio nuovo. Ma tutti sentiamo l'esigenza di andare più in profondità. Io penso di poter definire questa spiritualità limitata, sbarrata. Questo umanesimo, un umanesimo chiuso, sono valori, eh. Quante persone ho incontrato che amano la famiglia in un modo appassionato. È un grande valore la famiglia, è il primo dei valori dopo Gesù Cristo, eh. Eppure vedete, ho incontrato persone giuste, persone oneste, persone di famiglia, artisti, scrittori, poeti, professori, però chiusi, un umanesimo chiuso ai valori di Dio, persone giuste, brave, buone, belle, rispettabili, per carità, ma se non si fa questo secondo passo di apertura verso l'assoluto e l'eterno, si rimane a mezza altezza, come i salami, appiccati come i salami. Amici, chi è che ha messo dentro di noi questa sete? Rileggevo giorni fa alcune pagine di scrittori francesi. Ve ne dico tre frasi bellissime che ho ripescato nella mia biblioteca. Ogni tanto vado a prendere un po' d'aria buona, eh? Basta con la strage di Nizza, basta col treno che si scontra, basta. Ho detto, fammi tuffare nel mio mondo bello, del pensiero. Chi di noi, amici, non ha sentito almeno una volta nella vita questa sete di infinito? Signore, tu ci hai fatti per te, gridava Agostino. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Che parole! Inquieto! Noi siamo pieni di inquietudine, di tristezza. Siamo mezzo vuoti e mezzi pieni. Noi, amici, noi portiamo scolpito nel cuore l'immagine di Dio. Ecco perché il Padre Eterno non ci fa accontentare di questi 4 giorni che viviamo, di questi 4 soldi, o anche delle bellezze meravigliose della natura. È troppo poco per noi. Noi sentiamo questa sete profonda, d'infinito. Noi, chi è che di noi non, almeno un giorno, non si è sentito di essere pellegrino dell'assoluto? Ma che meraviglia, ragazzi! Scrive Victor Hugo, ma tutto il grande cielo blu non riempirà il mio cuore? Che beh, io non so se voi avete visto le notti d'estate d'Oriente, andata a Baghdad, Oggi purtroppo ci sono i cannoni e i razzi che sparano, ma Baghdad una volta era mille e una notte, eh? Andate in Palestina a vedere gli azzurri del cielo palestinese, è una cosa che noi non conosciamo nel mondo occidentale. Ma questo cielo, ma non riempirà mai il mio cuore questa sete di infinito? Scrive anche un altro francese, dice: sono ossessionato dalla infinità dell'azzurro cosmico. E ancora, Saint-Exupéry, io ho il gusto, l'anelito dell'eternità. Ma che bello! Sentite che aria nuova, questa è un'aria che si respira, è diversa, eh? Amici, vedete? Ma come si fa ad arrivare a queste altezze? Oggi voglio ricordarvi una parola che non c'è più manco nel vocabolario, ma è in disuso, non è più praticata. La magnanimità, e che roba è? Viene dal latino, magnus animus, un animo, professoressa, grande animo, nobile animo, denso di ispirazioni, proteso verso il cielo, i grandi orizzonti. La magnanimità, vedete, è la condizione assoluta per ricevere l'assoluto, l'eternità, l'infinito. Allora, l'umile, che sente il bisogno dell'infinito, avverte che solo lui ti può riempire. Qui, nella nostra cappella, 5-6 anni fa, eravamo a pregare il venerdì, con la preghiera di Medjugorje. C'era una signora, che non vedo più, forse si è trasferita, che mi aborda e mi dice: padre, posso dirle? Dica. Grazie di questa preghiera. Buonasera, come si chiama? Da dove viene? Dice: guardi, io sono una persona felicissima. Dal Padre Eterno tutto ottenuto. Ho ottenuto la bellezza, la giovinezza, la famiglia, un marito invidiabile, due figli che sono due perle preziose, la salute, c'ho tutto. Tutto, non chiedo niente al Padre Eterno, lo ringrazi, faccio io. E lei aggiunge: sì, scolpite queste parole, tutto questo che ho è un nulla davanti alla gioia che ho provato stasera in questa preghiera. Avete sentito? Tutto, aveva tutto sta signora, però la gioia davanti a Cristo eucaristico l'ha riempita dell'infinito, perché tutto il resto sembrava ben poca cosa. Amici, quando siamo umili, recipienti in attesa dell'infinito, avvertiamo che l'essere umili non significa essere umiliati da Dio. Dio non chiede a noi di rinunciare alla nostra libertà, ma ci chiede di accettare che tale libertà venga salvata dai suoi limiti e dalle sue insufficienze. Egli non ci scaraventa addosso l'infinito, ma trasforma il nostro essere e le nostre energie perché noi stessi possiamo raggiungerlo con Lui. Le nostre energie, i nostri desideri, i nostri pensieri, tutto è potenziato. Le nostre risorse più profonde sono stimolate e gettate in questa avventura divina con la garanzia di una riuscita finale. Chiudo. Un giovane un giorno mi ha detto: Doni, ma la fede a che serve? Rispondo: al gatto e al cane non serve. A quello che confida nel denaro onnipotente non serve. A chi cavalca un cavallo sbagliato puramente materiale non serve. A nulla, fede, figlio mio, sei giovane, 17 anni, a nulla serve la fede per queste persone. Perché sono quelle persone che credono di aver la chiave di tutti i problemi per la soluzione. Sono quelli che sono gonfi di sé, basta uno spillo per poterli sgonfiare. Sono quelli che credono di sentirsi onnipotenti, che hanno il delirio dell'onnipotenza nei confronti di tutto e degli altri. A queste persone la fede non serve. La fede serve per colui che ha la passione di adorare, di capire, di servire a colui che dice sì all'invito di Dio. A questi la fede serve molto, serve a liberare dai limiti e a trasmettere la gioia, la salvezza e la vita con grande pienezza, perché Gesù ha detto: chi crede in me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. A questo, amici, serve la fede.